vedendo questa diapositiva, avremo molte diapositive che ci accompagneranno in questa, alla ricerca delle molte ragioni per abbracciare gli altri. Appunto, molte diapositive per rendere per me e anche per voi meno penosa le tre ore, perché sono davvero tante che dovremo passare insieme, e anche sperando e cercando, poi vedremo più avanti come, di avere un aiuto da parte vostra. Io ne ho trovate molte ragioni per abbracciare gli altri, però credo che molte altre, più andavo lavorando a questa presentazione, più ne trovavo, molte altre potranno venirvi da voi. Quindi vediamo se funziona così. Allora, la prima diapositiva, io pensavo e volevo agganciarmi all'attualità. Questa è il rogo di Paschi, una settimana fa in Sicilia, analogo a quelli in Grecia, in altre parti d'Italia, del Mediterraneo, prima ancora in Siberia, in Montana, cioè davvero gli incendi sono un problema enorme sul quale torneremo, ma non pensavo di agganciarmi, l'ho saputo pochi minuti fa, in modo così forte a questa manifestazione, perché c'è una modifica, l'avete appreso tutti nel programma, non parlerà oggi pomeriggio Salvatore Natoli, perché sua sorella e suo cognato sono morti, bruciati nel rogo alle mie spalle. E quindi a loro che non conosco vorrei dedicare questo video per l'intervento. Detto questo, mi intervento adesso, alcune cose le leggeremo insieme, altre le leggo io. Quando ho trovato questa diapositiva mi è venuto in mente subito il primo angelo dell'Apocalisse, che appena il primo angelo suonò la tromba, grandine fuoco, mescolati a sangue, scrociarono sulla terra. Un terzo della terra svanso, un terzo degli altri è bruciato, e ogni erba verde si seccò. È una apocalisse, lo dicevo, che si ripete, magari in forme meno drammatiche di queste, ma che nasce prima ancora che dalla criminalità, dalla stupidità, dalla voglia di denaro, che molto spesso è dietro, dall'ignoranza, che molto spesso è dietro questi roghi, da una sottovalutazione generale della importanza che gli alberi hanno per la nostra vita passata, presente, e sottolineo, poi vedremo come sottolineo, futura. Allora, la prima diapositiva è un paesaggio senza alberi, è il paesaggio che ho lasciato in Sicilia l'altro ieri. Il fico d'India è, ne parleremo poi dopo, nelle sue forme adulte diventa anche un albero, ma non è certamente un fico d'India che bisogna iniziare per abbracciare. però questo è quel paesaggio che il principe Selina, il Gattopardo, un paesaggio simile a questo, ore in colline avvampanti sotto il sole, mai un albero, mai una goccia d'acqua, sole e polverone. Alla fine di questo viaggio verso Colla Fugata, avrete tutti più o meno letto il libro, ho visto il film, un urlo di gioia, un'affermazione di felicità, di grande gioia. Ci sono gli alberi, finalmente ci sono gli alberi. Con gli alberi c'è l'ombra, c'è il riposo, c'è l'acqua, c'è la casa, c'è il cibo, c'è tutto questo. L'albero arriva alla fine di un viaggio in un paesaggio desolato e l'albero è la felice conclusione di questo viaggio. Io ho citato già l'Apocalisse e adesso il Gattopardo e vedrete farò molte altre citazioni, perché credo che io sono un agronomo, quindi non avrei pieno titolo per citare appunto l'Apocalisse, il caso d'arte e gli altri, però credo che l'importanza che gli alberi hanno avuto nella nostra storia, nel nostro presente, rintracciare questa importanza sia più facile e sia più pregnante, più importante se noi facciamo riferimento non soltanto alle ragioni della botanica, dell'ecologia o dell'economia agricolo forestale, ma alle più ampie ragioni culturali che attorno e con l'albero si sono costruite. Quindi un tentativo, che è un po' anche il tentativo di tutti i frutti, di far dialogare insieme culture tradizionalmente lontane, diverse tra loro. Chi studia gli alberi, i forestali o gli agronomi, fanno molto spesso precedere i loro libri da una citazione di Bernardo da Chiaravalle, di San Bernardo da Chiaravalle, che dice: troverai più nei boschi che nei libri, gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro dirà. Io ho avuto sempre l'impressione che questa frase sia usata da chi legge pochissimi libri, magari studia benissimo gli alberi, però legge pochissimi libri. Io credo invece che appunto il tentativo che faccio è quello di mettere insieme alla stessa l'importanza degli alberi e l'importanza dei libri, alberi e libri insieme. Del resto cultura e cultura hanno la stessa radice, nel latino comere, che significa coltivare. Ho avuto la sorpresa di vedere oggi nel bookshop un libro di Gaetano Salvemini che usa il vecchio modo, dice l'importanza della coltura, lui è nel bookshop di Giù al Comune. Invece usa questo ormai desueto termine, però prima adesso cultura la usiamo soltanto per i termini agricoli, i termini agricolo produttivi o forestali, mentre invece nell'italiano ha evidentemente lo stesso significato. E mi fermo ancora un minuto per ricordare ho pensato che questo tentativo fosse utile un mese fa, quando in televisione hanno proiettato, dopo la morte di Michelangelo Antonioni, Zadristi Point. E c'è il Mark, mi pare che si chiama, un giovane ragazzo americano che scappa dall'università e si rifugia nel deserto. Scappa perché dice mi hanno cacciato, mi devo allontanare perché ho mandato gli ingegneri ai corsi d'arte. No, questo è il suo grave peccato. Io credo che gli ingegneri devono andare ai corsi d'arte, gli agronomi devono andare ai corsi d'arte, gli artisti, gli storici dell'arte devono andare ai corsi di agronomia, ai corsi di coltivazione agronomica. Allora, andiamo avanti in questo tentativo che, vi ripeto, vorrei provare avanti senza far fatico, senza sentirci costretti a rendere in qualche modo interattivo. Perché abbracciare gli alberi? Allora, abbracciare gli alberi è una vecchia storia, si abbracciano gli alberi per moltissimi motivi. Nei miti, nell'antica Grecia c'è questo bellissimo mito di Acamante, di Filide, che non vede tornare l'amato Acamante dalla guerra di Troia e si dispera sulla spiaggia. Atena pietosa lo trasforma in un albero, Acamante però ritorna, apprende questa triste notizia, abbraccia l'albero e l'albero riferisce, era un mandorlo, e l'albero di mandorlo, non a caso appunto questa legamento con questo mito, è proprio della precocissima cerimonia del mandorlo. Il mandorlo tra gli alberi da frutto è l'esperienza di tutti noi, per noi siciliani è un'esperienza molto importante e significativa, perché è la dimostrazione della diversità, se volete, quantomeno climatica, della nostra terra rispetto al resto al nord, all'Europa del nord. Quando tutto è ghiaccio, gelo, inverno e freddo, in Sicilia, in Italia, il mandorlo improvvisamente fiorisce, a ricordarci che la vita riprende, che la vita ricomincia. Ci sono altri importanti riferimenti ad abbracciare gli alberi. Rainer Maria Rilke abbraccia gli alberi con una sottolineatura spirituale, mistica, se volete, che poi ritorna, adesso vedremo anche come. Dice che dall'interno dell'albero vibrazioni quasi impercettibili avvertiva, gli pareva che mai movimenti più dolci l'avessero animato. Un messaggio così pieno e così esteso al tempo stesso era trasportato dall'altro lato della natura. Pare che anche Proust, malato, racconta il suo amico Dodette, aspirasse ad abbracciare gli alberi, così soffriva molto del distacco dalla natura e avrebbe voluto abbracciare gli alberi. E poi Saramago, il premio Nobel giapponese, nel suo ultimo libro, Piccole Memorie, a un certo punto racconta di suo nonno Geronimo che poco prima di morire, prevedendo di morire, scende nel giardino e abbracciò i suoi alberi, a congedarsi da loro, dalle ombre amiche, dai frutti che non mangerà più. Allora, adesso, quindi c'è sicuramente molta spiritualità, sono filosofie, pratiche filosofiche, pratiche New Age o neo-hippie che si rifanno ad abbracciare gli alberi, non le metto in discussione. Da parte mia posso solo assicurarvi che gli alberi, se abbraccia un albero, l'albero non se ne accorge, nel senso che gli alberi non hanno un sistema nervoso, non quelle cose che si dicono che gli alberi sentono il nostro affetto, le piante sentono il nostro affetto, eccetera, fino a prova contraria non sono veri, che non vuol dire che comunque un legame fortissimo, se non altro di riconoscenza verso gli alberi dobbiamo averlo, dobbiamo mantenerlo. Questi i neoipi americani e il loro rapporto con gli alberi, curiosissima quelle tende abbracciate all'albero, ricordo che si possa anche dormire abbracciate all'albero, questo rapporto è un rapporto veramente forte. E poi siete tutti un mucchio di hippie che abbracciano gli alberi, South Park se la prende in questo modo. La storia dell'abbracciare gli alberi ha però appunto radici più concrete, più materiali in un movimento indiano. Nell'India del 1730, nella comunità dei Vishnoi, abbracciò gli alberi della Prosopis cineraria, quell'albero che vedete lì in basso, che è un albero foraggero, molto importante perché dei suoi frutti e delle sue foglie si nutrono le capre, e nell'economia agricola di quelle popolazioni è un albero assolutamente fondamentale. 200 donne si abbracciarono agli alberi per evitare nel 1730 che questi alberi venissero tagliati, persero questa battaglia, le donne vengono decapitate, ma da allora abbracciare l'albero, cicco, così si chiama il gesto e il movimento indiano, parlo dell'India asiatica naturalmente, è diventata una pratica di lotta comune a molte comunità contadine. In questo giornale di Delhi c'è appunto una recente iniziativa di lotta, leggete sotto, c'è scritto DDA, che immagino sia una dei grandi magazzini, una grande distribuzione, non so, qualcuno che vuole portare via i nostri polmoni e rimpiazzarli con un bazar, con un centro commerciale. Le storie non sono molto diverse da vicende che noi possiamo raccontare. Allora, adesso io credo che appunto proprio a partire da questo movimento di lotta vada sottolineato che gli alberi vanno abbracciati per quella che gli agronomi forestali, chi si occupa di economia ambientale, chiama la loro multifunzionalità. Gli alberi servono contemporaneamente a molte cose, a produrre, adesso vedremo quante cose gli alberi producono, servono a proteggere e a migliorare l'ambiente, vedremo anche questo, e poi ci sono dei rapporti tra cultura e cultura nell'ambito più grande, negli spazi più grandi della cultura, profondissime, radici profondissime. La multifunzionalità, Marguerite Yourcenar la descriveva parlando di un noce in questo modo. Non trovate un modo di esistere più saggio e fluido di buone azioni di quanto possa fare un albero di noce. Allora adesso andiamo a vedere queste diverse funzioni. Vi ricordo però che queste funzioni non sono mai separate l'una dall'altra, sono tutte o quasi tutte insieme, quindi evitiamo di avere in generale un approccio riduzionista, no? E manteniamo, cerchiamo il più possibile, perché è più corretto anche quando parliamo di alberi, ma non soltanto quando parliamo di alberi, un modo di guardare la realtà sistemico, olistico, guardiamo nella sua completezza, nella sua interezza, con tutte le connessioni che si possono trovare. Incominciamo dall'inizio. Perché se non ci fossero stati gli alberi non ci sarebbe stata la vita. L'atmosfera del pianeta, qualche miliardo di anni fa, qual è 4,4 miliardi di anni fa, non c'era ossigeno, era assolutamente, non prevedeva forme di vita. Le prime forme di vita, le alghe azzurre, i cianobatteri, incominciano a sintetizzare l'ossigeno e quindi liberando l'ossigeno in atmosfera rendono possibile la vita di organismi superiori, ma più complessi. Ma il passaggio, il cambiamento si ha quando questi organismi diventano alberi, perché nella lignina, nel loro legno, gli alberi con le loro foglie sviluppano ossigeno, ma nel loro legno raccolgono, attendono e conservano l'anidride carbonica, la CO2 che è nell'atmosfera. Insieme agli oceani, che sono grandi magazzini di anidride carbonica, le foreste del Carbonifero, del Devoniano, 4 milioni di anni fa, hanno svolto questa importantissima funzione, hanno reso l'aria respirabile per tutte le forme di vita che si sono via via tutte. Non ho preferito non mettere la formula della fotosintesi, ma ho trovato con grande soddisfazione Calvino, che nelle Cosmicomiche, per parlare di questo incredibile personaggio che non si sa bene dove sta, che è un cronista della formazione del mondo, che così racconta la nascita della clorofilla, la formazione della clorofilla, quel pigmento che consente all'energia solare di trasformarsi, utilizzando il carbonio e l'acqua e le sostanze minerali, in materia organica, in biomassa. È curioso che tutto questo, fin dall'inizio, non poteva essere disgiunto dalla bellezza di Ail, la presunta fidanzata del signor Lufthansa. E quindi questo rapporto, l'ampliarsi oltre i confini della scienza, della vita, entrando in quello dei sentimenti, era, secondo Calvino, e probabilmente correttamente, vero fin dall'inizio. Quello è il ciclo del carbonio, poi ci torneremo quando parleremo del futuro e dell'importanza degli alberi. Vedete molto, molto rapidamente come da un lato il carbonio viene emesso dalla superficie terrestre attraverso la respirazione delle piante, la respirazione del suolo, la respirazione degli oceani, dall'altra parte viene invece al contrario recuperato da questi, dalla biosfera con la fotosintesi e sempre con attraverso la fotosintesi dell'acqua e attraverso le azioni chimiche dell'acqua degli oceani. C'è poi quel problema di cui adesso non parlo, dei fossil fuels, cioè dei combustibili fossili che portano a problemi problema dell'effetto serra, dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo, però di cui non parlerò. Quella è una, in basso, una possibile rappresentazione delle foreste e del Devoniano, quando appunto incominciano a formarsi i primi alberi. In uno scenario di questo tipo, questa è una fotografia della foresta di Gliwice al confine tra la Polonia e la Russia, forse l'Ucraina, adesso non so più bene dove si è finita. Questo nelle foreste primigenie, cioè non impiantate dall'uomo, ma naturali, poche residue foreste che hanno questi caratteri in Europa, dove il bisonte selvatico, e così doveva apparire ai primi uomini l'Europa, l'Italia, qualche migliaia di anni. E di fronte a paesaggi di questo tipo, l'uomo si sente sicuramente piccola cosa, alla grandiosità di questi paesaggi, alla longevità di questi esseri. Esistono oggi alberi in Arizona che hanno l'età misurata, non stimata, misurata di 4.700 anni, studiando l'accrescimento degli anelli, no? E raggiungono altezze di 112 metri, l'albero più alto in questo caso le sequoie della California. Di fronte a queste foreste, di fronte a questi esseri, a questi individui, chiaramente viventi, perché hanno questa ciclicità, che vi dicevo prima del mandorlo, alternarsi nelle stagioni, la pianta che perde le foglie, che sembrano dire, e poi invece in primavera la vita che ritorna, hanno le radici nel profondo del suolo, hanno la chioma nell'alto del cielo. Di fronte a questi paesaggi naturali, l'uomo inventa, non so se sia la parola esatta, la religione, le religioni, il senso del sacro, secondo Fraser, secondo Zabrowski, ha studiato la nascita delle religioni, ho capito bene, sono scuole differenti, ma diciamo che perché sia abbastanza riconosciuto da tutti questo ruolo dell'albero cosmico. Ogni religione ha il suo albero, ha i suoi alberi cosmici, cioè gli alberi del resto bisogna, fin dall'inizio l'uomo deve molto. L'uomo nomade ha il cibo, raccoglie il cibo degli alberi, ma soprattutto grazie all'albero, grazie alla legna, c'è il fuoco, c'è la luce. Questo rapporto, questo forte rapporto sacro tra uomo e albero diventa, è fin dall'inizio molto forte. E tutte le religioni hanno, in tutte le religioni c'è il culto dell'albero, nascono sul culto dell'albero. Questa è una foresta vicino Marsiglia, nella quale i soldati di Cesare non volevano mettere piede perché il sacro, seppure un sacro barbaro, i riti degli dei barbari, era forte, era evidente. Cesare è il capo, ha coraggio, taglia tutto e inizia l'invasione della Gallia. Però nelle religioni, Celti, il frassino Yggdrasil, che nelle antiche religioni islandesi avvolgeva con le sue radici il mondo era perfetto, un rumo di terra tra le radici di questo altro, e poi il Buddha che si addormenta all'illuminazione sotto un fico, un sicomoro. Questa vicenda è sempre tra alberi e religione sicuramente molto forte. Dobbiamo ringraziare gli alberi per iniziare a continuare quel gioco che dicevo, proprio perché a loro dobbiamo le religioni. La Bibbia è un campionario straordinario di riferimenti alla sacralità degli alberi. L'olivo, che è la colonna di porta sull'arca, è il segno della pace tra l'uomo e la natura, e poi diventerà da insegno anche in sede della pace tra uomini e uomini, seppur bistrattato segno della pace, se pensiamo agli olivi nella Palestina e in Israele, molto spesso diventano appunto soggetti di guerra. E, naturalmente non ho citato, ma soltanto ho raccontato prima dei miti greci, ma tutta la storia, ogni tempio greco, ogni rito greco ha un suo albero sacro, la quercia sacra, Minerva che si trasforma in una quercia, cioè è una continua Atene, Minerva diventa la protettrice della Grecia perché ha donato ai greci l'olivo piuttosto che il cavalli, se no Atene non si chiamerebbe Atene ma si chiamerebbe Poseidone, perché Poseidone aveva dato, voleva offrire il cavallo, e i greci scelsero invece di vendere più di un altro, che è appunto l'olivo. E questa la religione cristiana all'inizio combatte questo iridisacro, la sacralità dell'albero, gli alberi sono segno di religioni pagane, ci sono appunto, ci potrebbero essere moltissime storie da leggere, da approfondire, da raccontare sulle distruzioni che nei primi anni del cristianesimo venivano fatti di boschi, alberi, perché ritenuti sacri. Una volta assoggettata, risolto questo problema, è la religione cristiana, la religione cattolica, fa diventare l'albero il suo simbolo sacro. Questi due quadri, Antonello da Messina e i ladroni, sono ancora appesi agli alberi, soltanto Cristo, soltanto per Cristo l'albero è già diventato una croce, e poi il Casta da Vitelli, quindi nella pittura romantica, ritorna, vedete, la croce ha delle foglie, nel suo tronco. Sotto ci dovrebbe essere scritto, così io ho trovato un mercantilio sotto uno di quei ladroni, questa scritta, l'inno di Venanzio, così è detto, o croce fedele, il più nobile di tutti gli altri, nessuna selva ne produce uno simile del fiore fronda frutto, dolce legno che con dolci fiori sostiene il dolce peso. L'albero delle religioni assume anche altri aspetti quando diventa, secondo me è una pagina bellissima della storia dell'uomo, quando diventa l'albero donna, la femmina arborea, quando l'albero diventa giardino, parte essenziale del giardino. L'albero, c'è cioè il mito, poi magari torneremo prima, comunque la fertilità, la fecondità dell'albero è paragonata alla fertilità e alla fecondità del grembo. E per questo l'albero è, prima appunto siamo nella Mesopotamia, non è la tomba di Dalmenide, la tomba di Dalmenide, comunque i riferimenti sono ancora più antichi, sono sumeri, non soltanto egiziani. Il Cantico dei Cantici è probabilmente l'espressione più bella di questa assimilazione tra albero che fa i frutti e donna madre e donna feconda. Eccolo, questo è l'albero sumero, è la prima rappresentazione di un giardino, è la storia della dea Ishanna che raccoglie un albero dall'estate in piena, lo pianta, lo circonda con un muro, con una siepe, con un recinto per proteggerlo dal vento, dal morso degli animali, dal furto, dagli sguardi, e insieme all'albero protegge, difende e attende che maturi anche la propria fertilità. È l'idea primigenia di albero, l'idea primigenia di giardino, scusate, tutti i giardini, giardino vuol dire recinto, no? Questo è il termine, vuol dire recinto, oppure paradiso vuol dire anche muro attorno, no? È un giardino recintato, chiuso, questa idea rimane ancora oggi assolutamente intatta, assolutamente pura, anche nei giardini di Pantelleria. Un albero, un muro, nessuna civiltà al mondo ha fatto e fa, perché non si fanno più, si facevano fino a 40-50 anni fa queste opere, faceva tanta fatica per coltivare un singolo albero. Credo che sia un esempio magnifico del rapporto, della riconoscenza che l'uomo ha verso gli altri. E abbiamo visto prima gli alberi, gli antichissimi alberi dell'Arizona, ma il nostro villaggio è pieno di alberi storici, di alberi monumentali, come vengono chiamati. Gli olivi, da questo punto di vista, sono i più rappresentati dal nord al sud del paese. E c'è una triste moda che continua ancora, che è quella di strappare dalla Sicilia, dalla Puglia, dai vecchi livelli della Sicilia e della Puglia, i vecchi alberi di olivo, giganteschi, gli olivi saraceni. Qui da Trento li chiamavo riferendosi a quelli siciliani saraceni, per dire che erano un'antichità leggendaria, non a misura di vita umana, appunto, di Cesciascia. E poi trapiantarli in giardini senza storia nel nord. E succedono nuovi riti barbari, cose di questo tipo. Questi sei o sette, credo siano sette, olivi avevano, forse sono morti, l'anno scorso avevano 300 anni, venivano dall'Andalusia, sono stati strappati e portati attorno a quel trono. E per la cronaca siamo in Sardegna, a Porto Rotondo, Vigna La Certosa, proprietario. Questa è, diciamo, ho detto che regalerà in questi giorni alla regione Sardegna un giorno il parco botanico della Certosa. Poteva pensarsi prima, come si dice, no? E allora, passando dalle certezze della fede ai dubbi della filosofia, ritroviamo gli alberi in primo piano. È scritto, è detto che la filosofia nasce all'ombra degli alberi. All'ombra degli alberi ci si concentra, ci si riposa, si pensa, è quello che facciamo, abitualmente. I tre filosofi di Giorgione sono sotto gli alberi, e poi ricordiamo i peripatetici, Platone e Aristotele, il giardino dell'Accademia. L'Accademia, appunto, dove si sviluppa il pensiero filosofico, era all'interno, lo dicono le fonti, all'interno di un parco ricco di alberi, ricco di boschi. Una testimonianza ci viene da Aristotele, appunto, che proprio ricorda come nel bosco dell'Accademia, nel bosco di Platone, passeggiasse mentre si vide il platano con l'olmo e il pioppo dalle trenne. In questi scenari nasce la filosofia. La filosofia va ancora oltre, addirittura si paragona un albero. La filosofia è un albero, lo dice Cartesio. Le radici sono la metafisica, il tronco è la fisica, i rami sono le altre scienze, la morale è la matematica, ne costituisce la linfa. Qualcuno di voi ricorderà l'Emilio di Rousseau, no? Questo saggio romanzo dell'educazione, il ragazzo, il giovane, viene paragonato a un albero che deve essere potato, ammestrato, allevato come appunto si potano e si allevano gli altri. è una, un quadro di un pittore messicano, non so quanto, quanto noto, ma mi sembra molto significativo di una terza ragione importante, terza, adesso non ricordo più, di un'altra ragione importante per abbracciare gli alberi, ed è la capacità che hanno gli alberi di coltivare la memoria, di essere oggetto della memoria. Nel Talmud c'è la storia del vecchio che pianta un carrubbo perché siano tutti i propri nipoti a raccogliere i frutti, ed è costume ancora frequente, lo facciamo probabilmente anche noi nelle nostre case in campagna, piantare un albero quando nasce un figlio, quando nasce un nipote, in modo che si ricordi. Si piantavano i noci in Sicilia, ma forse non soltanto in Sicilia, non solo per ricordare, ma anche perché poi il nipote potesse tagliare il noce e col noce portarsi la dote per il matrimonio. Per Giovanni Bordea, un neuropsichiatra, per fare un bambino ci vuole un albero. Sembra la canzone di Enrico, forse. Per fare un bambino ci vuole un albero. L'albero cresce come cresce un bambino. E il rapporto tra un bambino e un albero è un rapporto, strettissimo. Credo che se mettiamo un bambino davanti a un albero, la prima cosa che fa questo bambino è abbracciarlo e provare a salire, ad arrampicarsi sull'albero. Un rapporto alberi-bambini c'è. Dovrebbe esserci anche per legge, non dimentichiamo che esiste la guida nel 1992, la legge Rutelli, perché è stato il ministro Rutelli allora a scriverla, a promulgarla, che dice che per ogni bambino bisognerebbe più che nasce i nostri comuni proprio piantare un albero. Credo che questa, come tante altre leggi, sia almeno quelle che riguardano gli alberi, sono totalmente. Poi c'è l'albero genealogico. Questi sono poi dei giochi di parole, evidentemente la memoria, non possono andare la memoria. E preferisco ricordare questi fatti prodotti dell'albero, ma Cesare Pavese, parlando delle castagne delle langhe, lo ricorda in maniera straordinaria, questa capacità che hanno gli alberi di produrre frutti, e come noi adesso siamo legati ai sapori dell'infanzia, cercando la frutta non globalizzata, quella che adesso è data nei nostri mercati. C'è a Gerusalemme, c'è il giardino dei giusti, si pianta un albero, vengono piantati gli alberi per ricordare i giusti non ebrei che salvarono durante i tempi del genocidio della Shoah gli ebrei, e questa esperienza israeliana è stata anche replicata, non so con quanto successo, soprattutto con quanta continuità anche in altre città. A Palermo c'è molto caro l'albero Falcone, c'è sotto la casa del Duce Falcone, ogni 23 maggio ci si incontra a ricordare questa figura di straordinario italiano. L'albero costretto in questo piccolo aiuola è un ficus magnolia che Palermo potrebbe trovare nel giardino dell'Italia in queste forme e dimensioni straordinarie. Alberi di giovane età, quest'albero qui ha 150 anni, non di più. Gli alberi sono, parlavamo della filosofia, parlavamo delle tante funzioni degli alberi, gli alberi ci si può anche semplicemente appoggiare per trovare conforto, ma anche per pensare, no? Questo è assolutamente vero. È curiosa questa fotografia che ho trovato, questa che adesso vi spiego, perché mostra che è possibile anche incontrare il rapporto tra albero e uomo, è veramente un rapporto. Essere molto e poi passeggiare sotto gli alberi, si passeggia, se non ci fossero gli alberi non andremo in vacanza in montagna, non passeggeremo, probabilmente non passeggeremo nei commentava, no? Il, quanto si passeggia sotto, sotto gli alberi. Nel, nel consiglio di andare ad Agrigento, nel giardino della Inghilterra, e provare una straordinaria sensazione sensoriale, oltre che psicologica, di passeggiare in un giardino di frutti, tra il profumo della terra, il colore dei frutti. Junger passeggiava appunto in questo giardino e gli ricordava, gli sembrava di passeggiare, ritornava al primo, alla passeggiata in paradiso. E poi altri motivi per abbracciare gli alberi, arrampicarsi sugli alberi. Allora, non si può non ricordare Cosimo Fiolasco di Rondò e Barone Rampante e la sua fuga via sugli alberi. Sugli alberi trascorreva ore e ore, e non per motivi militari come fanno tanti ragazzi che ci salgono solo per cercare frutto degli incendi, ma per il piacere di superare difficili pugne del tronco e intoccature, di arrivare più in alto che si poteva, trovare dei posti dove fermarci a guardare il mondo laggiù, a fare scherzi e voce a chi passava sotto, perdersi in un vecchio noce sterminato, un altro strano, con un palazzo di molti piani e innumerevoli stanze. Poi Cosimo era un contestatore, Cosimo salì fino alla faccenda in un grosso ramo dove poteva stare comodo e si sedette, lì a gambe penzoloni, a braccia incrociate, con le mani sotto le ascelle, la testa intaccata nelle spalle e il tricorno alzato sulla fronte. Nostro padre si sforza ad avanzare. Non cambierò mai idea, fece mio fratello dal ramo, ti farò vedere io appena scendi, e io non scenderò più, e mantenne la parola. Giulia Hill Butterfly, questa ragazza abbracciata a una sequoia, è stata pochi anni fa, per due anni vissuto per gli anni su un albero, finché non ha ottenuto dalla compagnia che doveva tagliare l'albero per utilizzare il legno, da non aver vinto la sua battaglia, e quest'albero è stato salvato. Cercando su internet ho trovato una notizia che mi è sembrata curiosa. Quel signore che vedete in quell'angolino si chiama Kapila Pradhan, siamo sempre in India. La notizia, la leggo come l'ho trovata, 15 anni fa ha deciso di rifugiarsi su un albero per sfuggire alle malelingue del suo paese che insinuavano che la moglie lo tradisse con il fratello. Ed effettivamente il tradimento c'era stato. Lui non sopportava più di vivere in mezzo alla gente e così si è rifugiato su un albero a 8 metri da terra. Signor Kapila Pradhan, però da 15 anni, 12 anni, vive su un albero per sfuggire alla moglie. Può anche essere una buona ragione per abbracciare gli altri. E poi ricordate che c'è Garcia in Amarcordo, voglio una donna quando sale sull'albero. Oppure, gli alberi che salvano, quando ci sono i tornati, sulle inondazioni, si sale su un albero, quante volte l'uomo da questo punto, oppure la fiera, no? Il leone, uno si scappa su un albero, i libri d'avventure, i romanzi d'avventure sono pieni di queste vicende. L'ho trovata anche in un libro di McEwan, Bambini nel tempo, cioè questa bella storia che a un certo punto lui va a trovare l'amico che è fuggito dalla città, che vive in un bosco, ed entra in un bosco in cui mancava solo un bambino, cioè c'era tutto in quel bosco per rendere completo l'habitat, l'ecosistema del bosco, mancava un bambino. Qui il riferimento che ho fatto prima alla crescita, al bambino, all'arrampicata, è presente anche in McEwan. Avrebbe scordato l'automobile, parcheggiato mezzo miglio prima, i confini del bosco e tutto ciò che era di là. Strade, opinioni, governi, il bosco, questo ragno riluttante sulla sua tela, il coleottero fermo sul filo d'erba, l'attimo presente, sarebbero stati tutto quello che c'era da sapere. Ora, non è ancora possibile arrampicarsi sugli alberi, questo è un pero, un vecchio pero dell'Appennino. Su questi alberi è possibile arrampicarsi per raccogliere i frutti, il piantante goloso, il bambino, buttare un albero da un vecchio mero, da un vecchio pero, da un cilindrutto, da un vecchio mero, da un vecchio pero, da un ciliegio, da un figo, è una straordinaria. Straordinaria emozione, perché dagli anni 60 e 70 non è più possibile arrampicarsi sugli alberi. Prendendo a prestito da Solini sono cominciate a scomparire le lucciole, è successo qualcosa che non c'era e non era prevedibile. Anche per questi alberi c'è un prima, lungo millenni, durante il quale bambini e ragazzi, bambini affamati, golosi camminatori, si arrampicavano con destrezza a cogliere pere e raggiungibili, e un dopo da pochi decenni che non si sa dove finirà, davanti al quale viene da dire con Pasolini, sia chiaro, io ancorché multinazionale darei l'intera montagna per una lucciola, sia chiaro, io ancorché professore di frutticoltura darei l'intera montagna per raccogliere, perché si possa continuare a raccogliere pelle. Gli alberi e la geografia, il segno del territorio. Herman Hesse lo dice, io non posso immaginare il Bello di Garda senza Ulivo, come non posso immaginare la Toscana senza Cipresso, la Sicilia senza Cuneo, la Puglia senza Mambo, e via dicendo. La presenza degli alberi identifica, definisce il paesaggio. Questo è un albero, un pino domestico, il centro di un paesaggio di alberi, la forza di questo segno è evidentemente è molto, molto forte. Di alberi è come in una rete, è segnato il paesaggio italiano con molti altri paesaggi. Gli alberi accompagnavano lungo le strade, accompagnavano le strade, le segnavano. Ho trovato questa vecchissima citazione che ricorda questo uso degli alberi ancora attivo fino a pochi anni fa, ancora ai tempi del fascismo, le strade provinciali, almeno in Sicilia, venivano distinte dalle strade regionali, perché nelle prime si cantavano gli eucalipti, nelle seconde si cantavano i pini, c'era questo lungo le strade. Qui c'è Marco Polo che ricorda come le strade del Gran Cane erano segnate da questi dagli alberi, e ci sono però adesso vicende più diverse. Questo è un diario di Trapani, ce ne sono tanti in Italia. Se ci fate caso, sono sempre più rari, si impiantano sempre di meno, e molto spesso si arrivano a spiantare, si arrivano a eliminare. Nella cronaca degli ultimi anni ho trovato non lontano da qui un filare di pini nella pineta delle Collacce tra il secolo nella pineta delle Collacche tra Messina di Grosseto e Collonico, un assessore che vuole abbattere gli alberi per la sicurezza stradale, perché lì vanno con le motocicletti a 200 all'ora, piantano contro gli alberi, ma piuttosto che mettere un vigile, dei limiti, fare rispettare delle leggi, via gli alberi. Lo stesso è successo a Tevignano sul lago di Bracciano, dove gli amici di un povero ragazzo morto in motocicletta hanno tagliato 203 platani per vendicarsi della morte del loro amico. L'albero è un nemico molto spesso riconosciuto. Io ho ricevuto, non so se è qui presente, ma se c'è, la ringrazio, un'email proprio questi giorni da Anna Maria Cocchi, che mi ricorda la vicenda di Piazza Mercatale a Prato, dove un centinaio di lecci di 80 anni sono minacciati. cacciati di taglio perché bisogna costruire sotto di essi un parcheggio. E questa è una vicenda che si svolge a Prato, ma potrebbe svolgere che si svolge in tantissime altre città d'Italia. Gli altri sono deboli, non hanno la capacità di muoversi. Il mio invito è appunto a difenderli il più possibile. Poi ci sono, diciamo, l'albero come esempio, nel sotto gli alberi si nascondono i tesori sono sempre sotto un albero, i morti si spediscono sotto gli alberi, e quante altre ragioni, appunto, quanti altri modi l'albero è un segno nel paesaggio, nel territorio per il quale ci è caro. Addirittura hanno dovuto ricorrere a un albero i geografi e gli storici, perché per definire i confini del Mediterraneo, dell'area costiera mediterranea, non hanno trovato modo migliore che ricorrere all'olivo. Là dove l'olivo cresce, lì è Mediterraneo, lì è ancora Mediterraneo. Il grande Brodello chiama appunto il Mediterraneo, la civiltà mediterranea, la civiltà dell'olivo, al mare, nel mare degli Io per fare la sosta aspetto sempre che lei mi dia un problema di rispetto, quindi aspetto anche che potrebbe anche di basta. altri del paesaggio. Il paesaggio italiano in modo particolare, ma non soltanto quello italiano, è segnato dalla presenza degli alberi. È interessante saper leggere il paesaggio, capire come questi alberi sono dividono il paesaggio, segnano il paesaggio. La tavola di Arena è nel libro di Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, bellissimo libro, straordinario esempio di un commento tra cultura scientifica e cultura umanistica, rappresenta, è utilizzato questo disegno per rappresentare il paesaggio mediterraneo, il paesaggio del giardino mediterraneo, il paesaggio dove cui l'albero è protetto da recinti, da muri, è chiuso, è un paesaggio chiuso. 2000 anni dopo, ecco lo stesso paesaggio, ci sono le pendici dell'Etna, alberi. Alberi chiusi, alberi protetti. Questo è uno dei paesaggi che ormai è possibile trovare, come altri hanno detto, soltanto sui libri di storia, in qualche rarissimo caso. È il paesaggio della piantata, dell'alberata, il paesaggio della mezzadria o della pianura padana con la presenza dell'albero. E questi filari delimitavano i grandi attrezzamenti dove si facevano le colture cerealicole, le leguminose, l'allevamento animale. All'albero si lasciavano i margini lungo le fosse e lì crescevano, si piantavano appunto la vite maritata all'albero, no? Quella famosa immagine di paesaggio che abbiamo tutti in mente. Lungo questi filari si trovano elenco e alberi dolci come salice, piocche per asciugare quelle voci. Alberi dolci, salice, piocco per asciugare terre umide e fornire pali, vigne e fascine. Oppure alberi da foraggio e da sostegno della vite, come l'olmo, il frassino, la cerocampestre. Alberi da reddito, come il gelso, le foglie per il sacco da seta. Alberi da olio, come il noce, alberi da legno, da legname, il noce per modo di arredo, il noce è l'esempio più importante. Alberi che venivano definiti alberi forti, come la farnia, per farne travi, legname da opera, gli alberi da frutto. Lungo questi filari straordinari elementi, oggi si chiamerebbero i corridoi verdi di una rete ecologica. Dovremmo conservare, mantenere, riproporre, per dare qualità ecologica al territorio dove viviamo, in questo immagino davvero poca, poca traccia, perché altri paesaggi sono bisogna dare spazio alle macchine, le tare sono improduttive, l'agricoltura ha bisogno di superfici omogenee, di monoculture, di spazi da destinare alla monocultura, in cui si vuole avere soltanto una pianta, una cultura, il resto è spazio sprecato. Vedremo poi un attimo come questo è profondamente poi sbagliato. Questo è il paesaggio, su quello è il paesaggio dell'Alberata, questo è il paesaggio della policoltura promiscua, la Valle dei Templi, di Agrigento, d'Olivo, il mandorlo insieme, e tra l'olivo e il mandorlo o il pascolo o i cereali, secondo l'alternanza del Maggese. Un paesaggio storico, il parco di Agrigento, il parco paesaggistico e non soltanto archeologico per questo paesaggio, che viene appunto vissuto come adesso come un paesaggio obsoleto, vecchio, inutile, mentre invece continua ad avere una straordinaria efficacia in termini produttivi, in termini ecologici, in termini multifunzionali, e se non guardiamo soltanto al valore mercantile, al mercato come unico metro di misura, capiamo come questi siano paesaggi invece modernissimi. Per me paese come l'Italia sono paesaggi modernissimi che dovremmo proteggere, difendere e valorizzare. Se no ci aspetta questo. Questi sono i vigneti siciliani, ma i peschetti del nord, il nero, sono i paesaggi industria che non voglio demonizzare, cioè voglio dire è anche possibile che ci debbano essere paesaggi industria, probabilmente lo è certamente, cioè l'agricoltura ha bisogno di questo per restare. No, manteniamo i nostri dubbi, voglio dire, non siamo integrali, non voglio essere integralista su questo, però tra questo paesaggio, e io voglio anche saltare, credo che sia un valore assoluto anche gli altri paesaggi, e credo che finisco con pochissimi minuti, poi facciamo appunto questo intervallo, con le mutazioni progressive del mio paesaggio, del paesaggio di Catania, del paesaggio della Conca d'Oro, territorio di antico e mitico predominio dell'albero, per non avere, così lo definiscono gli storici dell'ambiente, per non averlo saputo difendere, per non aver dato a questo territorio le funzioni, quella multifunzionalità che invece avremmo dovuto dargli, e prima è diventato quel bosco profumato, di cui parlava Guido Bassano quando venne a Palermo nel 1870, una foresta profumata che stordisce la mente. Bisogna stare attenti perché se no i profumi diventano pericolosi, quando era appunto circondata dai lumi, e adesso gli alberi hanno lasciato il posto alla biancastra fungaia che tutto invade e cancella, e una rosciascia a proposito della Conca d'Oro. Ci prendiamo un quarto d'ora e poi... Dopo aver sentito il racconto di San Salvatore Scarpitta, artista contemporaneo palermitano, molto poche anni fa, che mi raccontava di quando da bambina a New York salì su un albero e restò lì sopra perché non voleva niente una cancellata. Raccontò questa storia a Calvino negli anni 50 e Calvino sembrerebbe da lì aver tratto l'idea che il barone era fatto. Nulla toglie questo cammino, naturalmente probabilmente nulla aggiunge a Scarpitta, però il fatto che il Dio e l'Italia si sono già ritrovati su questo mi fa piacere. Ecco, finivo la storia della Conca d'Oro, la volevo finire proprio per non essere palermocentrico, la volevo finire con Cieco per il Giardino dei Ciliegi, perché la storia è sempre quello. Qualcuno mi raccontava prima anche di vicende analoghe nella piana del Mavre, di Sardana, anche qui centri commerciali, paesaggi che scompaiono, le storie sono sempre le stesse. Vedremo verso la fine dell'intervento come è necessario da questo punto di vista fermarsi, perché se no il futuro diventa veramente oscuro. Prima della metà volevo dire questa diapositiva che è una natura morta, chiamata non a caso il centro del Ciclopedia, perché ha una particolarissima natura morta. Se vedete al centro del centro c'è un Ciclopedia, che non è certo presenza comune nelle nature morte, però è un'indicazione di come è l'indicazione che do, tra l'altro, per parlarvi di come trattate degli altri. Si è un pedaggio in continua evoluzione, dall'Asia attraverso i greci, poi attraverso la dominazione islamica nel cavallo del millennio, e poi la conquista dell'America, e poi il lavoro degli ordini botanici. In continuazione il nostro pedaggio è cambiato e si è modificato con l'arrivo di nuovi alberi, di nuovi prodotti. Il fico d'India, ne parlavamo prima, è uno di questi, forse più rappresentativi. Chi direbbe che la Sicilia o comunque il sud dell'Italia, il fico d'India è la pianta più comune, più diffusa nel paesaggio agrario, nel paesaggio naturale. 500 anni fa era una pianta che non esisteva, è stato dopo il viaggio di Colombo che è arrivata nel nostro continente. Addirittura con sospetto, è albero o è mostro tra gli alberi, si chiedevano i naturalisti spagnoli di fronte a questa stranezza assoluta, tant'è che fu prima importata per le camere delle meraviglie, le collezioni dei ricchi, gli orti botanici, e poi partì verso il nord Europa e poi in silenzio ha invaso la Spagna, la Sicilia, il bacino del Mediterraneo, è diventata la pianta simbolo di questi paesaggi. Di questo viaggio delle piante, delle modificazioni del paesaggio, è il classico questo riferimento a un altro importante storico francese che immagina come un suo predecessore, un altro storico, Erodoto, immagina il viaggio di Erodoto nuovamente nel Mediterraneo e di fronte a paesaggi di alberi e quindi a paesaggi a lui assolutamente conosciuti, non un senso di spalliamento sicuramente forte. Credo che abbiate letto, quindi posso passare ad altre funzioni. Allora, avevo detto prima, siamo sempre nelle funzioni rurali, però pensavo di essere un po' più avanti, ma adesso vedo di recuperare. La bellezza degli alberi, del paesaggio degli alberi. Spendo parole inutili, voglio soltanto ricordarvi come sia stata fonte di ispirazione, oggetto di tanta creatività, di tanta creazione artistica. In alcuni casi, questo è un lavoro francese, nel 1970, qui non parliamo di Vitale che non c'è più, parliamo del paesaggio toscano, quello che ci preoccupiamo di difendere in questi mesi, in questi giorni. A guardarlo sembrerebbe che chi l'ha fatto pensando ad un'unica finalità, a realizzare la bellezza. In realtà aveva un'unica finalità, che era quella della produzione, solo che una produzione in armonia con la natura inevitabilmente porta alla bellezza. I paesaggi degli alberi, Van Gogh non sta dire come si dice, i prodotti degli alberi è la pittura, la prima è la più importante della natura morta, quella di Caravaggio, ma questi frutti che non sono perfetti, no? Questo è straordinario di questo quadro, per chi è insomma, adesso noi frutti li vogliamo perfetti sui mercati, devono essere la mela di Biancaneve, no? Assolutamente bella, magari avvelenata, però esteticamente deve essere perfetta. Caravaggio, per colpo di grandine, probabilmente questo non se ne curava e lo rappresentava. Nel paesaggio, mediterraneo, si realizza quella straordinaria unione tra utilità e bellezza, che credo che sia uno dei temi della filosofia, della cultura occidentale, della cultura da sempre, no? Come realizzare insieme utilità e bellezza, l'utile e il dilettevole. Per lo stato assunto, con il filosofo dell'estetica, nel paesaggio degli alberi da frutto, questo avviene, e in questa vecchia pubblicità dei limoni siciliani c'è la rappresentazione Venere, che è su un albero, che è l'albero di limoni, che è un albero straordinario perché produce insieme fiori e frutta, mentre qua i riferimenti in letteratura vostro piuttosto che altri sono usciti l'arte contemporanea, Joseph Beuys pianta 7000 querce. E il suo la difesa della natura si chiama questo intervento perspective di arte contemporanea e appunto abbraccia l'albero in un momento di creazione di creazione artistica, un gesto che questo importante artista contemporaneo realizzerà più volte in diversi momenti della sua allora, quante cose abbiamo visto i valori culturali legati al paesaggio, alla storia, alla filosofia, alla memoria, al gioco, all'antichità, all'arena, eccetera. Adesso passiamo ai prodotti, quelli del mercato, quelli che fanno l'economia degli alberi, quelli che molto spesso sembrerebbero essere gli unici a giustificare la presenza degli alberi, dimenticando che molto spesso questi non compaiono, se ne compaiono altri. Pomona è la ninfa che viveva nei boschi, nel mito dei miti romani, e che è la dea della frutta. È bellissimo di leggere la storia di Pomona nelle Metamorfosi di Ovidio, ci sono proprio c'è un lungo racconto di questa dea che vagava tra i boschi, giovane e bella, amava la campagna, la ninfa comune è la dea della frutta, passava il tempo danzando nei boschi e presso le sorgenti, ma a differenza delle sue compagne, racconta Ovidio nelle Metamorfosi, non sono tanto le foreste, i fiumi e piacere, quanto la campagna e la nicalità di bei poli. Giovane e bella, cosa fecero per tuffarle i sali, maschietti bravissimi a spiccare salti, e il pan dalle corna e ghirlandate di fraschi di pino, e Silvano, sempre così giovanile, ma per più anni sui anni, e quel dio che spaventa i laguncoli con la faccia o con il pene. Ma la dea neppure prova il minimo desiderio di amore carnale, teme tuttavia il carattere brutale dei contadini, e così chiude con recinzioni fruttelli ed edi di maschi e vede loro l'accesso. Poi c'è il dio Vertunno, che si maschera da vecchia per entrare nel giardino di Pomona, si apprestava a prenderla con la forza, ma di violenza non ci fu bisogno. La ninfa rimase incantata dalla figura del dio e si sentì trafitta anche lei. Adesso Vertumo non desidera più i frutti spiccati dall'albero, non desidera i frutti. Vorrei sottolineare una cosa che poi in tutti i frutti racconto di più, come la storia della coltivazione degli alberi da frutti sia un tutt'uno con la storia della civiltà. L'uomo incomincia a coltivare alberi da frutto quando finalmente fonda la città. Quando costruisce le prime città, può allora creare un rapporto con l'albero, un rapporto duraturo nel tempo, perché gli alberi da frutto, a differenza delle piante annuali, hanno bisogno di tempo, di anni per arrivare a produrre, di fatiche, di attenzione, di protezione, poi no. E quindi c'è questa necessità di questo rapporto costante e continuo. La frutticoltura nasce dalla civiltà, insieme alla metallurgia, alla filosofia, è proprio un atto fondativo della civiltà. Adesso alcuni esempi rapidi di alberi, gli alberi da frutto, il fico l'ho voluto mettere perché il fico non è soltanto il simbolo dell'albero mediterraneo per eccellenza, la memoria olfattiva, il profumo del fico è un profumo che accompagna tutte le passeggiate nelle regioni mediterranee, ma è molto interessante e significativo nei rapporti di che cos'è l'ecologia, il rapporto tra il fico, quel piccolo insetto, e poi l'uomo che coltiva il fico. Il piccolo insetto è un piccolo insetto che è necessario per far maturare i fichi. Se non ci fosse questo insetto, i fichi, gli antichi fichi, poi il miglioramento genetico ha creato fichi partenocarpi, cioè che non hanno bisogno dell'atto della fecondazione, non potrebbero altrimenti produrre fichi. La caprificazione, così si chiama, cioè andare a prendere dal caprifico, il fico selvatico, dei frutti, dei rami con i frutti che contengono questo insetto, portarli, appenderli al fico domestico e aspettare che i moscerini, questi piccoli insetti, questi menotti, entrino attraverso lo stio, questo piccolo buco, questa piccola fessura all'interno del frutto, è un'operazione appunto che ha un valore simbolico, potete immaginare quanto importante e quanto antico, quanti riferimenti alla sessualità che ci sono nel fico, nel suo frutto, in questo atto, ed è anche molto significativo di che cos'è l'ecologia, cioè un rapporto armonioso tra l'uomo, il mondo animale, il mondo vegetale e l'ambiente che lo contiene. Poi c'è un altro albero, forse l'albero del paradiso, se dovessi indicare un albero che era l'albero della conoscenza del bene e del male, probabilmente dovremmo indicare, con buone probabilità di non sbagliare, la melagrana, l'albero del melagrana, per il valore simbolico, anche in questo caso i grani sono la fertilità, la ricchezza, l'abbondanza, anche la verginità, perché c'è sempre un'altra faccia, la Madonna del dodicelli è appunto il piccolo Cristo, ha un frutto di melagrana nelle mani. Le mandorle, io ho voluto mettere l'aspetto più siciliano, mi perdoni quel signore che mi hanno programma dentro il proprio siciliano, di fronte alla pasticceria siciliana non c'è. L'albero della cenitura precoce, ma anche l'albero della pasticceria, non soltanto in Sicilia, in una Sicilia ha le sue carte da giocare, come vedete, ma in Germania Lubecca, il marzapane è il marcispane, è il pane di San Marco, no? In molti paesi europei la pasticceria nasce da mandorle spagnole, siciliane, adesso californiane, ahimè, perché sono mandorle tutte uguali, di sapore piatto, hanno perso, per esempio, non hanno più quella formula di queste mandorle, che la mandorla, la fissuta d'Avola, si chiama la mandorla di Avola, che cresce in Sicilia, che Sciascia diceva che era, diceva queste parole, a spicchio di ovale perfetto, da far pensare al volto delle Madonne di Antonello da Messina. Dire questo è una mandorla. È fondamentale, perché se no non appunto, si saltano pertanto nella storia evolutiva degli alberi, il momento fondamentale, l'innovazione, quello che cambia tutto, è la tecnica, la scoperta della tecnica dell'innesto. Per due motivi fondamentali. Il primo è che se si ricorreva alle tecniche di propagazione usuali per le altre piante, per i primi cereali, per le prime leguminose, cioè alla semina, un atto intuitivo, primo atto agricolo, se volete intuitivo, dall'albero, per una serie di ragioni genetiche, si ottengono dei frutti che non è assolutamente detto che ripropongono i caratteri dell'albero che abbiamo seminato, dei motivi che abbiamo seminato per quell'albero, ma possono essere frutti più diversi, in molti casi anche una mandorla dolce può tornare a essere amara, una pera crescente può dare il seme di quella pera, può dare dei frutti praticamente immangiabili, tanto tannino hanno, e via dicendo. E con la tecnica dell'innesto l'uomo inventa questa cosa straordinaria, per cui le radici sono quelle che sono, sulle radici crea un albero che riproduce perfettamente i caratteri dell'albero da cui ha prelevato il materiale innesto. È la chiave della frutticoltura. La cosa di Virgilio, che c'è questo pelo che si guarda e vede una chioma che non è sua, no? È veramente una bellissima figura poetica. La moderna melicoltura dell'Alto Adige, che contrappongo alle mandorle siciliane, è ormai questa, la frutticoltura dei grandi mercati. Noi stiamo, non sapete quante belle cinesi mangiamo, no? Abitualmente, ormai il mondo è globalizzato, il mondo della frutta lo è forse in modo particolare. Questi sono è la nuova frutticoltura. Abbiamo fatto dei passi avanti con dei passi indietro. Adesso stiamo studiando le mele con le pesche cosiddette mangiatutto. Esistevano già in passato, adesso si stanno studiando delle mele che si possono mangiare come un sandwich, no? Come si offrono così. Rimane il dubbio se queste pesche siano davvero migliori delle pesche che Manet dipingeva 130 anni fa. Quella è la storia dell'arte, ci dice che era morto di fame, è molto probabile che queste pesche siano anche mangiate, e allora viene voglia di tornare a quelle pesche, non necessariamente alle nostre pesche, e a questa pesticoltura. Ripeto, questa è una pesticoltura che ha ragione d'essere all'interno dei sistemi industriali della produzione, della moderna produzione agricola. In Italia siamo i più bravi al mondo, abbiamo una grande attività di ricerca in questa direzione, grandi risultati. Appunto, dobbiamo riuscire a continuare verso l'innovazione anche in frutticoltura, ma dobbiamo essere in grado di non perdere le radici, ma soprattutto di non sprecare le occasioni anche economiche che la vecchia frutticoltura tradizionale, la tipicità ci dà, l'esperienza di Geofugio, l'esperienza dell'enogastronomia moderna da questo punto di vista è illuminante, ed è anche un'esperienza di successo che ci fa capire come si possa procedere in questa direzione. Certo, non possiamo pensare di avere bisogno di 50 operai armati di scale di 10 metri per raccogliere le olive. Adesso le olive si raccolgono a macchina, con le scontrici. Le cose cambiano, poi l'importanza ovviamente che l'olio sia, c'è anche un modo di qualità. Non non avrei mai rinunciato, anche se adesso non mi ricordo che ce l'ho messa, alla poesia di Bertolt Brecht, il Sussino. Quel che gli manca è il sole, questo è un paradigma dell'ecologia, che l'ho messa, perché in quei sistemi agricoli che abbiamo visto prima, quello della pesticoltura intensiva, l'energia solare, che è l'energia che muove i sistemi agricoli dell'albero, ma non necessariamente dell'albero attraverso la fotosintesi, e che nei sistemi tradizionali faceva crescere l'albero, poi i frutti venivano mangiati dagli animali, e l'etame degli animali tornava al terreno, quindi la sostanza organica per il terreno, per gli alberi che continuavano a crescere, e si coltivavano per le nostre, perché l'azoto venisse dall'atmosfera e non dai concimi chimici. Lì era il sole il centro di tutto. Adesso nella nuova frutticoltura c'è la chimica, c'è l'industria, c'è il petrolio, sono i fertilizzanti chimici, i pesticidi, gli agrofarmaci, chiamateli come volete, c'è la macchina, c'è l'industria. Il sole è diventato una parte marginale, l'energia solare, tutto quello che deriva è diventato una parte marginale. In questo c'è la fragilità, c'è anche la fragilità del sistema agricolo. La semplificazione in ecologia è un danno, non è un grave danno, non è un pregio. Sono i sistemi complessi a essere sostenibili, a essere stabili, ad assicurare certezza produttiva. I vecchi, faccio un esempio del mandorlo ancora una volta, nei moderni mandorletti americani si coltiva una sola varietà. Questa varietà fiorisce a fine febbraio. Se per caso in quell'annata a fine febbraio c'è una gelata, quell'anno la produzione è persa. La grande industria americana, attraverso i sistemi di assicurazione, eccetera, prevede questi eventi, quindi l'agricoltore continua a fare il suo lavoro. Nella vecchia agricoltura pugliese siciliana, se mai, quando avvenivano fatti di questo tipo, era la fine, era l'emigrazione, quell'anno non si mangiava. Allora l'agricoltore, sapendo, faceva in modo che ci fosse molta biodiversità, metteva avanti perché ci arrivano alcune a gennaio, altre a febbraio, altre a marzo. Quando arrivava la gelata, ne ammazzava, uccideva le piante, i fiori di marzo, ma quelli di gennaio e di febbraio avrebbero comunque prodotto il lavoro, il reddito, il minimo di reddito necessario per sopravvivere era assicurato. Gli agrumi, tanti agrumi, quello era il mito delle spezie, Ercole che uccide il serpente per portare agli uomini i pomidoro, no? I frutti d'oro, no? Non c'è il pomidoro, i frutti d'oro degli agrumi, poi probabilmente non erano agrumi, perché gli agrumi arriveranno molto più tardi, ma anche quello è un mito importante. Adesso gli agrumi sono forse i frutti più buoni, più belli, no? se volete, nella loro diversità. Questa è una mostra che abbiamo organizzato alcuni anni fa sul lago di Garda, ed erano 150 biodiversità, non mi parlavo di biodiversità, 150 varietà italiane di agrumi. Quante le conoscete voi adesso? Il tarocco, poche altre, no? In realtà ce ne sono 150 che potrebbero essere consumabili, agrumi, di tutti i tipi. Andatevi a cercare nei mercati, ne vale la pena, perché, come diceva Galileo Galilei, vorrei avere una somma di diamanti, di rubini e 4 carrate d'oro, tanto quanto mi basta per comprare una terra dove far crescere un arancino della Cina. Per la citromania veniva chiamata, degli agrumi, dei medici, dei minerali, tutta questa lunga storia legata all'importanza, al valore assegnato a questi frutti. Da Firenze in su, direi, quindi dall'Italia centrale in su, si costruiscono delle case, dei palazzi per conservare gli agrumi d'inverno. Poi d'estate si portano fuori a ricostruire i giardini, ma l'inverno nelle limonaie, nel grangerino, chiamatele come volete, il paesaggio mediterraneo, gli altri mediterranei viene conservato, protetto e ogni anno riproposto. Ho messo l'albicocco per parlare di un'altra produzione importante dei frutti, che è il profumo. Perché ho messo l'albicocco? I primi albicocchi, questi moderni, sono albicocchi che non profumano più nulla. Ce ne siamo accorti tutti. Non profumano e tantomeno hanno sapore perché vengono raccolti troppo presto. Gli ultimi giorni della necessaria frutta maturale, per 4-5 giorni finali, sono quelli decisivi per fare la qualità. E in quei 4-5 giorni che si formano gli aromi, i profumi, che diminuiscono gli acidi, aumentano gli zuccheri, la consistenza della polpa diventa quello giusto. Per questo le albicocche che raccogliamo da tavola sono straordinarie, quelle che ci arrivano dal giardino fuori dalle porte sono straordinarie, mentre quelli che troviamo al supermercato non lo sono, perché quelli vengono raccolti 4-5 giorni. Lo ricorda, lo sa bene Madame Bovary, ve lo ricordo, che in questo libro racconta dello svenimento, giustifica col profumo dell'albicocca lo svenimento di Madame Bovary quando sotto il albicocca riceve la lettera dell'amante che gli dice che se ne va e non è vero che viviranno insieme. E allora il medico, perché c'è il marito, dice ma sono le albicocche, per questo è venuta, per questo è venuto il marito. E poi il profumo, io continuo ad andare con questi ritmi, spero di non, intanto mi, non vorrei, e poi vi riporto al Gattopardo, la strada attraversava gli arancetti in fiore, e l'aroma nuziale delle zagare annullava ogni cosa, come il prelunga annulla un pesaggio. Tutto era cancellato come il profumo islamico che evocava lì e carnare oltre tomba. Oppure appunto Didemo Bassano, un abito continuo sale dalla foresta profumata da Concadore, che nebbe di alamette con fondi senti, di tutto il benessere del pensiero che era sempre la felicità. Il profumo dei fiori degli agrumi è nella, lo sappiamo bene, ma oggi i profumi sono sfondano sugli agrumi, sugli oli essenziali degli agrumi. Fiori rosa, fiori di pesco, fioriture degli alberi da frutto, Van Gogh a pre, Battista, Battisti a pre Van Gogh, come si dice, sono lì a ricordarci. Sapete delle feste che in Giappone si svolgono ogni anno, che è la festa nazionale, la Nami, il paese si teme, la festa nazionale, quando finiscono i ciliegi in fiore. Quest'anno ci sono stati sfracelli perché il meteorologo ha sbagliato la data, per cui sono fioriti la settimana prima o la settimana dopo, siamo in casa nazionale di gravissimo. Molti li trovate nel libro, però adesso vi voglio prendo due minuti per leggerli perché sono velocemente. E quanti sono, come ricco di riferimenti, il mondo della frutta all'Eros. Non aggiungo parole perché credo che gli autori che cito adesso dicano meglio di me quello che intendo dire. Un'arancia sul tavolo, il tuo vestito sul tappeto e nel mio letto tu. C'è l'uomo del presente, Jacques Prévert. Pablo Neruda, i capelli da castagna spettinata e l'amata Matilde. Garcia Lorca, e io ti davo baci senza accorgermi che non ti dicevo l'altra di ciliegia, oppure voglio fare con te ciò che la primavera fa con i ciliegi. Dovrei cantarla, ma Reginè, quando stavi con me con un magnale capane e cerase, noi cantavamo e rase che vase, tu cantavi e piagnavi e piagnavi. C'era la canzone in qualità. E Lorenz, gli italiani volgarmente dicono che significa parte femminile del frutto del fico, la fessura, lo iomo, l'aiomi, il meraviglioso unico condotto che va sul centro. Abdalaraman, poeta siculuano, il limone pare avere il pallore di un amante che ha passato la notte dolendosi per l'angoscia della lontananza. Platone, sono un pomo, un epigramma che si attribuisce a Platone. sono un pomo, mi lancio uno che dà, ma lì si sentite, frutti ne siamo, entrambi nati da passire. Oppure per marziare i baci del fanciullo di Almeno, che sono, hanno il sapore di una mela tentata da terra bimba. L'olivo Ariosto, la bella vicina, dice nella bella vicina, bianca neve il bel collo e il petto latte, il collo è tondo, il petto pollo e largo, due poche acerbe, pur da loro fatte, vengono in banco monta di un arco, quando piacevole aula di un arco latte. Il nome di Indite, la dea Fenicia Satica, indica la vulva e la melagrana, Sida e Seferis, il poeta greco, donna nuda, il melograno che ho rotto era pieno di stelle, oppure Minaiku, i versi giapponesi, i versi giapponesi, un frutto di melograno, bocca aperta che ride quel mio insulso amore. Shakespeare, la verginità non è solo come un vecchio cortigiano che porta un cappello fuori moda, un vestito di lusso altrettanto fuori moda. La verginità, la vostra famosa verginità, è come una delle vostre perelizze francesi, rugosa da vista e anche al prato. Shakespeare, tutto è bene, lo finisce bene. Thomas Terniliot, oserò a tentare la pesca, e la pesca è appunto un canto d'amore. Parente, Silvia e Irene sono due ragazze ventenni che passavano col parasole e dalla vigna le guardavo come si guardano due pesche troppo alte sulle rame. E poi Rumi, un poeta turco dei dervisci notanti, posa la gota un prestante su questa guancia entra, fammi dimenticare la guerra e la ferocia in me, non chiedo voce di pistacchio, ma il tuo amore eterno. E poi Brecht, ancora, ecco questo chiudo questo capitolo Eros, che a Londra di un giovane susino, tenendo il peggio e padre di amor mio tra le mie braccia con un dolce sogno. È un continuo riferirsi ad Eros, i frutti che credo che siano, credo, la cosa insieme più bella e più buona che ci sia, l'uomo e la natura insieme hanno svolto il loro lavoro al meglio, come nell'amore questo succede. Andiamo adesso alle altre dimensioni. L'ombra, io in tutte le campagne del Meridione gli alberi servono anche all'ombra. Adesso c'è un fuoco famoso di Enzo Sellerio che ce lo ricorda, ma l'ombra ha una funzione molto importante, microclimatica, per capire che adesso abbiamo in cose moderne, all'interno delle nostre città. Una giusta utilizzazione degli alberi, quindi l'albero giusto ben posizionato, ci consente di avere all'interno delle nostre case temperature di 3-4 gradi, sono state stimate, misurate, più fresche di quelle che si avrebbero se si fosse in pieno sole, il che significa poter utilizzare i condizionatori d'aria, che significa spendere meno, che significa utilizzare meno energia per produrre l'effetto. Basta piantare gli alberi lungo le strade, sono questi alberi, però pensando a queste funzioni. Il castagno dei 100 cavalli, l'albero più grande d'Italia, l'ho messo perché oltre ad ombra gli alberi protegono anche dalla pioggia. È importante nelle campagne avere un albero che ti possa proteggere anche dagli improvvisi acquazzoni. Questo si chiama, questo qui, le falde del Vecchio, si chiama il 100 cavalli perché la storia, la lezione d'amore, che la regina Giovanna d'Aragona si sia rifugiata con i suoi 100 cavalieri sotto quest'albero per non perdersi. Le siepi sono, le siepi chiudono, certamente, separano, chiudono, ma le siepi sono anche uno straordinario, sono anche il contrario. I siepi sono, in ecologia si definiscono gli ecotoni, corridoi verdi, sono le zone più ricche di vita, di diversità, di energia, che mettono in collegamento le altre parti del sistema ecologico. Noi dovremmo immaginare, quando pensiamo a un territorio che sia ecologicamente sano, tra virgolette, a un territorio in cui aree verdi più o meno naturali, boschi, temi biologici, giardini, siano laghi, siano collegati da un sistema di siepi, di alberature, di fasce boscate, in modo che tutti gli scambi di cui ha bisogno l'ecologia, che sostengono la vita dei sistemi della biosfera, possano avvenire. Queste interruzioni alle quali ci costringiamo sono invece letali, dannose da questo punto di vista. Questa è la siepe pompeiana, questa è la siepe più importante di tutte, e questa posso, forse l'ho messa anche qua, per ricordare che alle piante non dobbiamo, alle siepe, alle piante dobbiamo anche il suono, la musica, lo stormire delle foglie, a questo si riferisce, è come il vento, lo stormire tra queste piante, le foglie anche hanno, gli alberi hanno anche questa. Questa funzione appunto nella cipressi da Carducci davanti a San Guido, cipressa che siete eccetera eccetera, c'è un mormorio per i militanti vertici del gioco, e presso il mormorio si pettano, e lo sappiamo, un povero uomo, cioè, gli alberi parlano, la quercia di Olonea, secondo me si chiama così, la quercia, l'oracolo più importante della Grecia classica, come diceva la quercia di Olonea, non si poteva discutere. Adesso le siepi hanno una funzione importante nei giardini, questo giardino egiziano, vedete la siepe di alberi che chiude, e nelle due figure di paesaggio agrario le siepi diventano frangimento, cioè impediscono che il vento sia dannoso alle coltivazioni. Nei paesaggi urbani una siepe ben messa fa sì che il vento freddo scavalchi e non colpisca la casa, il vento caldo. Anche in questo caso aiuta a meglio climatizzare la casa e a risparmiare energia e soldi. Andiamo alla città, gli alberi in città. Il fenomeno dell'isola di Canore. Ce ne accorgiamo tutti, basta andare al centro delle nostre grandi città e lì la temperatura è alta, ci spostiamo in margine, attraversiamo il giardino e sentiamo il fresco. È un fenomeno fisico, biofisico assolutamente conosciuto, è un fenomeno per cui con la traspirazione noi assorbiamo calore e quindi diminuiamo il calore dell'aria. Dovremmo costruire le nostre città e soprattutto difendere gli spazi verdi delle nostre città con queste motivazioni. Le aree verdi, i grandi giardini dentro le città sono dei grandi condizionatori d'aria che non costano nulla, che hanno multifunzionali, come dicevo prima, che poi nel caso delle città trattengono anche le bombe, i micidiali, i polveri sottili, attutiscono i rumori, hanno tutte queste funzioni insieme. Questi sono principi di buona urbanizzazione, il nostro urbanista della nostra città queste cose dovrebbe saperlo, perché sono assolutamente, sono dati, sono fatti. Ogni volta che si taglia un albero è come se dall'albero un albero in una città, è come se questa città venisse privata di un condizionatore d'aria, che non costano nulla e non. Tagliamo tanti alberi, immaginiamo quanta aria fresca eliminiamo nelle nostre città. Gli alberi e le strade, gli alberi e città, questa definizione della fotografia di Lucio Selleio, ricorda tutto quello che ho detto fino adesso sugli alberi della città. L'albero nel giardino non ne parlo se non soltanto per ricordarvi l'importanza degli alberi sia nei giardini di tipo formale geometrico, quella tipologia di giardino, che è il giardino italiano dal 300 fino al 700, che abbiamo appunto questi alberi totali con queste forme assolutamente regolari, sia nel giardino romantico, nei giardini paesistici, invece l'albero viene lasciato libero di crescere, di svilupparsi secondo le sue regole. Questo è il mantello di Ruggero II. l'imperatore normanno che governò la Sicilia e il sud d'Italia, adesso si trova al museo di Kenna, è stato di setta, quindi realizzato con le foglie di un albero che dà la sera ha mangiato per l'uomo affinato. Agli altri dobbiamo anche questo, agli altri dobbiamo il sughero. Preoccupiamoci della scomparsa del sughero dai nostri tappi di bottiglia, dai nostri tappi di bottiglia, delle bottiglie di vino. Secondo un a parte il fatto che l'ha scoperto Don Perignon, l'abbate Don Perignon l'ho scoperto in questa occasione, non sapevo che fosse lui l'inventore del tappo di sughero. Ma poi a parte questo, il 2 che prevede che a seguito della crisi del tappo di sughero, che nel 2015 si prevede occuperà soltanto il 5% del mercato dei tappi, si dice tappi di silicone, di legno, di plastica, questo è un problema, è un problema perché determina l'abbandono delle sughereze. Allora su questo magari torniamo un attimo. Dopo di un po' più avanti, però delle sugherenze, cioè dei boschi gestiti dall'uomo, che hanno raggiunto grazie all'intervento regolare, costante dell'uomo nel corso dei secoli, degli anni, dei secoli, di dove io non possono essere abbandonati a se stessi, devono essere lasciati a se stessi. Questo equilibrio viene a cadere e l'assenza dell'uomo invece di essere elemento diventa la presenza dell'uomo invece di essere elemento d'ordine diventa elemento di distrugge l'equilibrio ecologico che si è creato. Quindi se non stiamo attenti le sughere meravigliosi, i boschi di sughero dell'Italia, del Portogallo, della Spagna rischieranno di scomparire. Poi quella fotografia di quei signori che scortecciano una conifera per chiamarne tannini per l'industria conciaria, per l'industria delle pelli, e quella vecchia di legno di un viaggiatore del Settecento in Sicilia che ricorda l'estrazione della linfa del frassino in Sicilia per la produzione della manna. Questa è una pratica ancora attuale. Dice che l'albero viene sfrenato, è il sangue che si raccoglie dell'albero per produrre la mannita, che è un prodotto che trovate in farmacia, perché poi è un blando lassativo, è un prodotto ben conosciuto. E il caucciù, io ho voluto mettere la foto di Chico Mendes, il leggendario sindacalista dei Siringueros brasiliani che per anni e anni si oppose alla deforestazione, alla distruzione delle foreste in Amazzonia e poi fu ucciso. Il problema, il tema è assolutamente aperto, vedete anche voi sui giornali, c'è la cronaca che ci racconta di minacce sempre continue alle foreste per usi diversi, biocombustibili, adesso non vorrei esagerare, anche se poi sarò costretto per pochi secondi a tornarci. Allora, abbiamo visto i frutti, abbiamo visto i prodotti non legnosi, come si chiamano come si agricoltori chiamano gli altri prodotti dell'albero, adesso andiamo invece al legno, che è il prodotto principale degli alberi, e ogni volta ritorna questa famosa, vecchia, nota poesia di Prévert, che ci ricorda una cosa che invece non è vera, attenzione, questa poesia dice una bugia, è estremista, perché non è, noi dobbiamo sapere, dobbiamo avere la consapevolezza che le foreste, per continuare a svolgere le loro funzioni ecologiche, ambientali, soprattutto se sono foreste coltivate dall'uomo, impiantate molto spesso nell'uomo, alterate nella loro condizione naturale dall'uomo, hanno bisogno dell'uomo. Le foreste, gli alberi in foresta devono essere periodicamente, secondo secondo regole ben precise, tagliare. Ho proprio oggi sul Corriere della Sera c'è una polemica tra Leonardo Di Caprio, che è competenziato in merito, e degli ambientalisti. Leonardo Di Caprio ha lanciato una campagna dicendo basta, non sarò più nulla che viene dal legno. Non capisco che materiali voglio usare, poi è un ecologista, così viene definito Leonardo Di Caprio, quindi non sono nulla. Però che dice una profonda stupidità e una sciocchezza, perché gli alberi devono essere, le foreste vanno coltivate. Esiste una scienza che si chiama la selvicoltura, che insegna a coltivare gli alberi, che in Italia è una scienza molto, molto importante, che ha una scuola molto, 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 molto importante. La scuola di Firenze da questo punto di vista, e voglio dire, vorrei ricordare proprio da questa, quello che dice questa scuola, per capire qual è l'approccio che dobbiamo avere con il taglio degli alberi. Questo fatto per cui ogni volta che vediamo un albero tagliato sembra che abbiamo strappato, cioè abbiamo strappato un dito, abbiamo fatto una grande violenza. Se queste cose vengono fatte in maniera, con interventi cauti, continui e capillari, no? Quindi con una attenzione scientifica, una conoscenza del sistema, noi ricaviamo da quel bosco, da quella foresta, un prodotto, ma continuiamo a far sì che quell'albero, quel bosco continui nel tempo a svolgere le funzioni per le quali ci è caro, per le quali è importante. Dobbiamo sapere coltivare i nostri boschi. Questo vale molto anche rispetto alla primissima esposizione che vi ho fatto vedere, quella degli incendi. Perché è vero che gli incendi sono, dietro gli incendi c'è la criminalità, c'è l'ignoranza, c'è la venalità, ci sono tutte le cose che ci diciamo, la disattenzione, le leggi non applicate, eccetera, ma dietro gli incendi c'è prima ancora una cattiva gestione del bosco e del territorio. Un bosco ben gestito, un territorio ben gestito è un territorio che resiste più facilmente a un incendio, come un uomo che ben si nutre, come la prevenzione rispetto a lui, esattamente lo stesso ragionamento. È importante la selvicoltura in Italia per la legge d'Arzo e per questi altri tributi, non questi sono dati del 2000, ma più o meno rappresentano i valori adesso. Una parte importante della nostra economia è legata alla utilizzazione razionale dei suoi boschi per la produzione di energia. Queste sono le carbonarie. Ora io rischio di andare oltre le tre ore, quindi non me lo perdonerete mai, ma qua bisognerebbe raccontare la storia dei boschi incendi, sempre legata al taglio degli alberi, dei boschi incendi rispetto ai boschi autoflusco, no? Quando vediamo degli alberi in un bosco che vengono tagliati, pensiamo che sia la fine di quel bosco, invece magari vengono tagliati soltanto per fare carbonio, per fare pali. Chi taglia quei boschi, se lo fa con ragione, sa che oltre a dare carbone, i prodotti, eccetera, quel bosco l'anno dopo ricomincerà a crescere, secondo regole ben precise, e le sue funzioni saranno tutte presenti. Sempre le funzioni del bosco, abbiamo visto quelle produttive, altre produttive che dobbiamo ricordare, pensate alle spezie, tante altre funzioni, ma in termini ecologici il bosco, l'albero in questo caso, come contenitore, elemento di biodiversità. Ricordo quello che vi ho detto prima, in natura, ma credo anche tra gli uomini, anzi convinto anche tra gli uomini, la diversità è ricchezza, la diversità è stabilità, diciamo, un sistema complesso, di un modo diverso, un sistema complesso, ma è per questo un sistema stabile. Ce lo insegna la natura, dovremmo ricordarcene anche rispetto alle nostre vicende, le vicende umane, al confronto, all'incontro con altre culture, con altri popoli, con
con altri uomini.
Le funzioni ambientali,
mi avvio alla conclusione perché poi magari ci vediamo per dire qualche cosa lo possiamo fare.
È il ciclo dell'acqua. Gli alberi in natura, soprattutto naturalmente in montagna, in collina, ma non soltanto, sono fondamentali per assicurarci contro i rischi delle frane e delle erosioni, perché le piogge degli alberi rallentano l'impatto, la forza impattante della pioggia, perché permettono che quest'acqua venga a infiltrarsi nel terreno, a raggiungere le falde e poi quindi a diventare sorgente, acqua di pozzo, falda freatica, e la presenza degli alberi garantisce il ciclo dell'acqua. E le frane sono l'esempio più evidente della mancanza degli alberi, dell'assenza di questa funzione. E, come dicevo all'inizio, il nostro futuro, io credo che sia fortemente arrivato agli alberi, per un motivo ben preciso, per tutti quelli che vi ho detto insieme, non ne toglierei nessuno, a tutti credo che darei grande importanza, ma mi sembra importante chiudere con quest'ultima diapositiva sottolineando l'importanza degli alberi di fronte al fenomeno estremamente preoccupante dell'inquinamento dell'effetto serra, del riscaldamento del pianeta. In queste due figure vedete come il clima negli ultimi mille anni, nel grafico in basso, abbia soltanto negli ultimi 100 anni manifestato, negli ultimi 40 anni, manifestato un'impennata. E vedete come questa impennata sia soprattutto legata agli ultimi 40 anni alla economia industriale, all'uso massiccio di energia proveniente dal petrolio che abbiamo impiegato a partire dalla rivoluzione industriale, ma in maniera massiccia negli ultimi 40-50 anni. Siamo andati a prendere le foreste che alcuni milioni di anni fa la natura aveva quell'anidride carbonica conservata in quelle in forma ridotta come carboni in quelle foreste, che la natura aveva conservato sotto terra, sotto il suolo, per rendere l'aria respirabile. Noi, per ragioni energetiche, da 200 anni, prima ancora, da 200 anni con grande intensità, con il carbone, il metano e il petrolio, abbiamo ripreso questo vecchio carbone e l'abbiamo risputato nell'atmosfera, creando attorno a noi un intero effetto serra, come intero una serra, per cui le temperature, le reazioni di uscita vengono trattenute e le temperature diventano più calde. Questi sono gli scenari che ci aspettiamo al 2090. Sono scenari che potrebbero sembrare catastrofici, e io 20 anni fa, quando per la prima volta ragionavo con altri amici, all'inizio degli anni 80, gli anni della nascita dell'ambientalismo in Italia, si ragionava su questi rischi, ci mettevamo di fronte diversi scenari e pensavamo che sì, quello era lo scenario peggiore, ma non succederanno scenari di minore impatto, di minore gravità, che sono comunque preoccupanti. Ebbene, 20 anni dopo posso dirvi, la scienza riconosce che si stanno verificando gli scenari peggiori, le previsioni peggiori sono quelle che dobbiamo aspettarci. Negli ultimi 20 anni è successo questo. Pensate cosa significa 4-5 gradi di temperatura in più in Africa. Pensate agli abitanti dell'Africa e ai fenomeni migratori, un fenomeno di questo tipo per la loro sopravvivenza è un'etica. Saremo in grado di gestire questo impatto? Non ce ne sono le premesse, direi proprio di no. Dovremmo fortemente preoccuparci del fenomeno del riscaldamento globale. Così va avanti l'anidride carbonica in atmosfera. A questo ritmo cresce questo spessore, diciamo così, di questo telo di plastica che avvolge il pianeta. Non solo cresce, ma poi dobbiamo anche considerare che non possiamo continuare all'infinito a sputare l'atmosfera e il vecchio carbonio, quello che abbiamo sottratto, quello che la natura ha sottratto alla terra per permetterci da vivere. vita, perché da 40 anni finisce il petrolio, più o meno sono questi gli scenari, chi dice 10 anni, chi dice 100, ma comunque sono questi numeri, tra 40 anni il petrolio, tra 60 anni il metano, tra 150 anni il carbone, che è comunque più dannoso in termini di CO2 emesso in atmosfera, e anche se volessimo ricorrere all'uranio e quindi alle centrali nucleari, tra 70 anni anche lì abbiamo finito. Quindi dobbiamo porcelo comunque questo problema, a prescindere dal riscaldamento globale. Dove possiamo trovare aiuto e soluzione? Nel ciclo del carbonio, andando a riguardare il ciclo del carbonio. Ricordatevi che l'anidride carbonica che con il petrolio mettiamo in atmosfera, attraverso la fotosintesi, gli alberi hanno la capacità di riportare al suolo, di conservare nel loro regno per 50, 100, 1000 anni, negli alberi millenari, a farle diventare poi questo tavolo, questo soffitto, questo tetto, e quindi a conservare questo carbonio sottraendolo all'atmosfera, diminuendo così il fenomeno drammatico dell'effetto serra. Esistono diversi modi per farlo, si può utilizzare il legno, ma si possono utilizzare anche le biomasse, il biodiesel, piuttosto che i biocarburanti, ci sono diverse possibilità, perché le energie rinnovabili, legno, solare, eolico, garantiscano il nostro futuro. Certo, si tratta di ragionare se dobbiamo cambiare stile di vita o se possiamo continuare così. I numeri ci dicono che non possiamo continuare così, possiamo far finta di non saperlo, e poi però ci ritroveremo a dover dare ragione, scusatemi, ma ho saltato un po' di citazioni, ma questa ci tengo quasi per il principio. Dovrei ricordarvi quando avremo inquinato l'ultimo fiume, che avremo preso l'ultimo pesce, quando avremo abbattuto l'ultimo albero, allora e solo allora ci renderemo conto che non possiamo mangiare tutto il denaro che abbiamo mucchiato nelle nostre banche. Ecco la famosa cosa che una donna indiana disse, dell'India americana, disse a un generale dell'esercito nordista 100 anni fa, e che 100 anni dopo rimane assolutamente importante. Dobbiamo fare come l'uomo che pianta alberi, diciamo Genova, che andava in giro per la Provenza a piantare alberi, era questa la sua missione, si era trovata questa occupazione, perché sennò quel paese sarebbe morto in mancanza di alberi. Pensava questo. Dobbiamo ricordarci, capite, sto finendo con una rapida, dobbiamo ricordarci che le foreste precedono i popoli e i deserti li seguono. Se i popoli non sanno governare le loro foreste, Chateaubriand a dire questo. Dobbiamo ricordarci che addirittura lo tsunami, i morti dello tsunami, sono il risultato di una cattiva gestione del territorio, perché se avessimo lasciato le mangrovie, invece di costruire ovunque i dati turistici, cioè allevamenti dei gamberetti, avessimo lasciato le mangrovie, le onde dello tsunami avrebbero avuto un impatto minore su quei territori. Io non so se, leggetevi sempre nella Metamorfosi di Ovidio la storia di Filemone e Baucide, che per essere stati generosi verso i ospiti, verso gli stranieri, verso gli sconosciuti, ebbero il dono più grande, fu trasformato in nave. È quello che dovremmo ricordarci di questo grande dono, del significato di questo grande dono. Dovremmo discutere, e quindi avremo bisogno della politica, chiudo così, ma non vi parlo della Queggio e dell'Olivo, se non altro perché la loro durata, non per altro, perché la loro durata non è millenaria o centenaria come gli altri da cui hanno preso nome. Ricordando quello che diceva Leonardo da Vinci, fai una pianta, quella si vende con la sua luce. Né vi identitario soltanto, faccio riferimento all'albero della libertà. L'albero della libertà è l'albero della rivoluzione francese, l'albero della democrazia, è l'albero del confronto. Con i limiti che abbiamo finora dimostrato, limiti che erano già, questo è un albero che deve essere periodicamente annaffiato con il sangue e i rami dei patrioti, questo è il suo concilio naturale, diceva Thomas Jefferson, a ricordarsi come la democrazia abbia dei costi molto importanti. Noi abbiamo di fronte, abbiamo delle scelte da fare molto importanti. L'ultima parte della mia relazione l'ha detto forse con troppa fretta rispetto ai problemi che poneva, i cambiamenti climatici e questo. Dovremmo discutere molto di più. E il problema è come e come farlo e farlo in fretta. Allora, la soluzione ci può venire ancora una volta dall'albero, da un baobab. Siccome per cambiare stili di vita, per affermare nuovi modelli di sviluppo, come le frasi degli slogan, lo sviluppo sostenibile, la decrescita, no? Per fare tutto questo bisogna essere d'accordo, bisogna essere in molti insieme. Noi possiamo decrescere quanto vogliamo, ma se non decrescere in Cina, no, ovviamente è assolutamente indifferente la nostra decrescita. Allora dovremmo fare come facevano, come fanno, forse facevano gli africani dell'Asia del Sud Sahara. Si mettevano sotto un albero di baobab, ne parla Serratush nella stile di Minerva, il sistema della palastre. Si mettono sotto l'albero di baobab e sono in ordine gli anziani, il villaggio, i saggi, i nonni, i guerrieri, le donne, i prigionieri, i bambini, gli animali, gli antenati e gli spiriti. Tutti sotto l'albero. E si sta sotto l'albero a discutere finché non si trova d'accordo che non si trova la soluzione. E questo è